Schoffer, l'economista, che in maniera provocatoria o forse operativa ha detto: se legalizziamo in qualche modo le droghe leggere, sarebbe una strada per prevenire, diciamo, le droghe pesanti. Adesso io sono un insegnante e quindi siamo contenti, ci sono anche dei ragazzi qua per il al liceo, però è difficile da parte nostra come docenti educare secondo dei principi etici senza essere retrogradi, senza far venire la depressione, e poi dire: guardate che lo Stato permette queste cose. Abbiamo difficoltà a dire vietato fumare. Come possiamo dire la droga in qualche modo leggera è legittima? Solamente perché è una tattica, una strategia dal punto di vista economico?
No, io dico, siccome è giustamente l'obiezione che fa più spesso, allora, innanzitutto l'alcol in Italia fa 18.000 morti l'anno, di cannabis non è morto nessuno. E quindi, diciamo, se noi cominciamo, diciamo, ragioniamo sul fatto che tutto ciò che fa male noi non lo possiamo mettere nel commercio, quindi non noi dobbiamo incentivare. Io dico alla figlia che non deve mangiare il prodotto di zucchero, che solo gli farà male, giusto? Quindi non è che quello che c'è nel mercato noi dobbiamo incentivare le persone ad acquistarlo. Però il problema è, come giustamente ha riconosciuto anche l'Unione Europea quando ha detto a tutti i paesi calcolate il PIL, anche l'economia illegale.
La prostituzione.
Mercato della prostituzione e mercato, perché l'hanno inserito? Perché hanno inserito quello e non l'economia criminale? Perché quello è un mercato dove c'è un reciproco consenso tra domanda e offerta. Come c'è nel mercato dell'alcol? L'alcol era proibito nel 30. Cosa si sono resi, anche i miei stessi, i primi che lavorano col vino, di cosa si sono resi conto? Che se tu proibisci e chiudi un mercato dove c'è una domanda di massa, non fai altro che creare il mercato nero, non è che interrompi il consumo, hai creato tutto il mercato nero. Tanti appunto, poi è stato il proibizionismo per quanto riguarda l'alcol, è stato completamente, diciamo, in tutti i paesi. Però l'alcol è molto più dannoso della carne. Come sono studi, diciamo, che tutti quanti possono leggere scientifici sul fatto che non è le droghe leggere non sono dal punto di vista del danno fisico, hanno gli stessi effetti dannosi che poi il fumo, la nicotina e poi l'alcol, perché non producono dipendenze da solo. Non producono dipendenze, ricordiamoci bene questo. E rispetto all'alcol non causano il consumo continuo, non causano la morte. L'alcol ha invece effetti tossici elevatissimi sul corpo umano e poi peraltro, diciamo, conseguenze anche nel tuo comportamento della giornata, se guidi rischi di ammazzare qualcuno, può diventare violento e così via. E nonostante tutto, noi tranquillamente i nostri ragazzi a scuola, tranquillamente in festival escono e regolarmente consumano per alcolici. Anzi, uno studio uscito questa settimana dice che, diciamo, la metà dei giovani italiani consumano per alcolici e uno su cinque li consuma con solo che tipo di ubriacarsi. Chiaro? Questa è la sessione. Allora, in questo contesto, io sarei dell'opinione di legalizzare un mercato che di fatto è aperto a tutti, cioè se uno vuole, diciamo, la carne se la trova tutte le parti, e utilizzare le risorse per fare una campagna per contro il consumo di stupefacenti, di alcol, non so che può essere dannoso e pericoloso per le persone, ma non che una grande ipocrisia e fare finta che proprio non ci sia. Tant'è dico, non è che se lo dicessi soltanto io, ma la relazione della Direzione Nazionale Antimafia ormai ogni anno dice questa cosa: il contrasto allo spaccio di stupefacenti più di quello che si è fatto non si può fare, ce lo dice espressamente, e aprono la strada, come diciamo anche l'OMS, altre organizzazioni internazionali, aprono la strada ormai tutte alla legalizzazione delle droghe leggere, anche perché c'è un esempio, ma veramente in passato noi studiamo di ipotesi sulle conseguenze dell'apertura di questi mercati. Adesso ci sono interi stati come il Canada che hanno legalizzato, e soprattutto 10 stati degli Stati Uniti che hanno realizzato per uso ricreativo. 10 stati non sono state reali, stiamo parlando della California con 34 milioni di abitanti, 10 stati che rappresentano in tutto 60 milioni di abitanti, che regolarmente coprono queste droghe leggere. E non c'è le statistiche, come dico, non c'è un aumento di incidenti, che non ci sono un aumento di casi di tossicità, perché naturalmente io se vado a comprare la droga leggera in un posto autorizzato non mi daranno, un po' che sto dimostrando anche qui dai studi scientifici, una sostanza tagliata male con ammonia, carbonio e così via. Io una sostanza sicuramente controllata. Poi diciamo appunto gli strumenti culturali non ce l'abbiamo per far comprendere ai giovani che non vanno utilizzati, ma è il modo migliore per contrastare le organizzazioni criminali, il modo migliore, non c'è altro modo, lo dico direttamente. E chi questo contrasto fa giornalmente se le forze dell'ordine l'hanno visto.
Volevo aggiungere una cosa, perché mi rendo conto che qui trattiamo un tema molto molto delicato, che io non ritengo, devo essere sincera, che la lotta alla mafia la vinceremo organizzando le droghe leggere. Devo esprimere il mio dissenso su questo, che la questione è molto più complessa. E vedo le preoccupazioni e le riconosco di far guidare l'etica dall'economia. Questo è un punto molto importante. Poi posso essere pure a favore della legalizzazione delle droghe leggere, perché non credo che sia quello il problema. Il problema serio è questo: quali sono i valori che devono guidare la nostra società? E allora, quando si dice che la prostituzione, e quando si dice che il contrabbando, quando si dice che queste attività che vengono ad essere fatte, dove ci sono dimensioni di potere completamente squilibrate, e si dice che si fa credere che ci sia una modalità consenziente nella vendita del proprio corpo o ancora nell'attività di contrabbando, a mio parere è un modo per risolvere dei problemi economici schierandosi dalla parte dei più ricchi e non volendo guardare quello che c'è dietro realmente. Si parla di doping legale, si parla di modalità attraverso cui si fa fare un balzo al nostro PIL, quando si pone come se fossero elementi tassati. Allora certo, sul contrabbando non si pagano le tasse, e allora come faccio a prendere il contrabbando come un elemento che entra nel PIL? Certo, sulla prostituzione non si pagano le tasse, allora come faccio a farne uno, così come è stato proposto, così come è stato effettivamente poi fatto? Come si fa a far rientrare all'interno di un'economia legale qualcosa che legale non è, anche perché non c'è una transazione consenziente dove c'è un dispiego forte di potere? E allora io ritengo, ripeto, il problema della legalizzazione del droghe leggere è un altro problema su cui si può discutere. Ritengo che, ecco, volevo aggiungere un elemento, perché altrimenti a cui facevo anche riferimento poco fa, appunto. Noi qui parliamo di mafia, parliamo di Cosa Nostra, parliamo di controllo del territorio, parliamo di una serie di cose, ma dobbiamo anche parlare del fatto che i mafiosi non sono soltanto i poveri, i mafiosi non sono soltanto quelli che sparano, i mafiosi sono anche i mafiosi potenti, che in parte sono stati condannati e che in parte vengono anche coperti dalla stampa e dai loro amici politici, perché quello che Vito poco fa diceva nei confronti del capomafia locale, che ho visto anche negli aeroporti, nei confronti di politici condannati per mafia e poi con lo stuono di persone intorno. E allora, se noi pensiamo solo esclusivamente a un pezzo di mafia, che è quella che è facile perché sono brutti, cattivi, sparano e quindi non ci piacciono, sono diversi da noi, e allora vinceremo probabilmente una battaglia, ma non avremo vinto la guerra. Abbiamo un problema, e veramente chiudo qui, abbiamo parlato della cattura di Provenzano, ma perché non parliamo della mancata perquisizione del corpo delle donne? Qui c'è un problema serio in cui non ci sono più i mafiosi delle borgate. Ecco, io direi, per questo appunto torno al libro, il libro apre una serie di interrogativi, su questi interrogativi giornali, e qui appunto, i giornali danno la notizia del fatto che Silvio Berlusconi è di nuovo indagato per le frodi, solo per dire che ha tradito Marcello De Nutri, allora io dico, ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Cioè non ci scandalizziamo più del fatto che un ex presidente del Consiglio, una persona che è ancora a capo di un partito politico, venga anche solo lontanamente, magari sarà innocente, ma venga anche solo lontanamente chiamando in caso e indagato per strage. Ecco, su questo io vorrei un attimo aggiungere questo elemento di riflessione, che scusate.
Io vi ringrazio e mi scuso per il ritardo, purtroppo abbiamo il mio tempo. Io volevo ricordare un poco, soprattutto che ci sono due ragazzi, mi fa piacere che siano qua, però mi chiedo, forse due sono pochi. È sabato, invito tutti presenti a partecipare all'incontro sulle testimonianze, testimonianze di chi ha subito prevaricazione. Vito Monaco sarà con noi, al leader di Luigi Sturzo, mi dicevano che attraverso, diciamo, il comune di Bagheria, e quindi no, ce l'accogliamo, ci vorremmo che vedremo più spesso invece. Raccogliendo l'invito un po' accorato dalla docente, dalla professoressa Sartino, che condivido quasi totalmente, nella misura in cui l'istituzione scolastica, quindi la scuola, deve entrare nel rapporto educativo attraverso la dimensione etica. Noi abbiamo un problema che attiene la volontà di questi ragazzi di affermare la propria, diciamo, individualità all'interno di un percorso di regole. E quando qualcuno ci dice, ah, quest'anno la scuola non va perché ci sono le regole, io sono una persona che desidera che i ragazzi si conquistino la loro libertà. La libertà non si conquista con il sì, lo puoi fare. Devono conquistare, la conquistano attraverso le regole, la conoscenza delle regole, la conoscenza della norma. Ora io non vorrei ricondurre tutto una questione economica. Io sono un dirigente scolastico di un istituto economico e per il turismo. Ma se noi affermiamo il principio che l'economia debba influenzare e quindi il mercato finanziario che ci sovrasta, perché poi sapete tutti che dall'economia ai mercati finanziari ci vuole poco, il passo è breve, perché grossi lobby ci influenzano i mercati finanziari. Io volevo ricondurre il tutto non soltanto alla dimensione etica, ma al fatto perché le tesi sono comunque legittime, ognuno di noi esprime delle tesi e sulle tesi ci confrontiamo. Ma sulla stessa tesi, il procuratore Gratteri dice l'esatto opposto. E io vi invito, non me lo voglio raccontare io, andare su Facebook e trovare ciò che pensa il procuratore Gratteri. Cioè, non è vero, a mio giudizio, è una tesi, è una visione di parte, che è abbassare il livello di guardia, perché di questo si tratta, per contrastare un fenomeno che attiene anche ai comportamenti. Io ricordo con tanta, diciamo, tanto affetto il testo di uno scrittore, Vittorio Stiraldi, che parlando di mafia riconduceva questo termine non soltanto alla mafia, ma alla mafiosità. Il nostro problema è tra di noi, anche noi che siamo al semaforo, che scalpitiamo a partire per prima, che non abbiamo precedenza, laddove c'è un conflitto, che tipo di atteggiamento assumiamo? Riconducibile alla mafiosità e quindi alla prevaricazione della precedenza? Oppure assumiamo un comportamento che è rispettoso delle regole? Bene, mi racconto una piccola esperienza, banalissima. Ho avuto un piccolo incidente, l'auto che stava parcheggiata per lo sportello, io per quanto potevo ho evitato, poi c'è stato lo scontro. Ebbene, il testimone che era presente dice, ma vedi l'altro etomino, non me ne sono accorto, perché comunque facciamo la nostra denuncia. Ebbene, a distanza di 20 giorni l'arbitro mi ha dato ragione, io spiegando, e mi ha detto, l'arbitro non ha tenuto conto della testimonianza. Però vi dico anche, quando a me la situazione, professore, lei deve trovare un testimone, ho detto che non ce l'ho. Allora noi siamo impregnati di un modo di fare che a volte va al di là della regola. Però se io dovessi parlare con figlio, i miei figli che sono qui, dico: contagiate i vostri compagni. È stato letto, non ricordo il suo nome, ha parlato di virus. Il virus dobbiamo essere noi, chi porta il messaggio positivo. Noi all'istituto che dirigo, sicuramente è un po' male, abbiamo attivato un progetto dal nome virus. Abbiamo dato in gestione ai ragazzi dell'istituto la pagina Instagram di cui sono responsabile. Ebbene, devo dire che questi ragazzi sono straordinari, stanno cominciando a avere a che fare con la comunicazione. Dove se ci riusciamo? Abbiamo un progetto di web radio che dovrà essere visita dai ragazzi, perché i ragazzi dovranno parlare dei loro problemi. E quando il preside dice in quella scuola, bene, avete diritto a sapere di assemblea, parlo con degli studenti, e però se l'assemblea ti dura mezz'ora, non c'è motivo di convocarla alle 8.30, convocarla alle 11.30. Perché il diritto non vuol dire che dopo mezz'ora ce ne andiamo a casa. Diritto vuol dire esercitare uno spazio di democrazia in cui i ragazzi possono crescere attraverso il confronto. E chiaramente io ritengo che noi docenti dobbiamo essere al loro fianco. Allora dobbiamo fare una scelta. Noi che siamo e che dovremmo essere portatori della cultura dell'educazione, dobbiamo farci tirare la giacchetta da ciò che l'economia legittimamente, in un'ipotesi di contrasto alla criminalità, può mettere sulla bilancia dall'altra parte? O dico ancora meglio, dobbiamo pensare più al meno peggio o guardare il bicchiere mezzo pieno? Nel senso che ognuno di noi ha dei ruoli e deve esercitare all'interno dello spazio democratico, dove il confronto lo si deve avere negli organi deputati a tale confronto. Ora, io non mi fido della politica, chiedo scusa, perché la politica è quell'organismo, non un'organizzazione, che non riesce a vivere sui principi che dovrebbero governare l'emanazione delle leggi. Purtroppo molto spesso rispondono alle lobby, e vi chiedo scusa per questa divagazione. Grazie.
Volevo solo fare un piccolo intervento, visto che il professor Davide è finito in minoranza.
Lo sapevo.
Assolutamente. Volevo quindi dispensare un po' una piccola razza, poi il professor Davide. Non prendo posizione perché non ho le competenze per dire sia la legalizzazione che non la legalizzazione, cioè ovviamente il dibattito è molto ampio. Giustamente il professore prima ha ricordato anche la posizione di Grattelli, che è contraria alla legalizzazione. È giusto il discorso sull'etica che deve guidare l'economia e tutto quanto, però io non vorrei che abbandonassimo poi anche un certo pragmatismo, nel senso che non è detto che legalizzando aumenti il consumo di droghe leggere.
Ma non si parlava di ciò, cioè, il mio intervento non era in questo senso, non era contro la legalizzazione.
Ok, però c'è anche altri interventi, diciamo, che penso che fossero finalizzati poi. Detto questo, appunto, poi sono spunti di riflessione nella sua opinione, il dibattito appunto è molto ampio, chissà quanto la durerà, però insomma, se aspettiamo che poi a un certo punto nessuno sarà questa sostanza che farà la durata della legge nel tempo.
Perché noi siamo abituati ad una società che ci dà il ricordo e c'è lo spazio per memoria. Che differenza c'è tra ricordo e memoria? Il ricordo c'è questa componente romantica. Noi siamo abituati alle fiction, che sono diventate televisive, Bud Spencer e poi divisa, no? E c'è il suo libro, come la buona casa editrice, la copertina, Cengiamento. Questo busso non tocchi, quando per questo c'è la memoria, quando la sua arma, l'arma contro l'antimafia, è la macchina da scrivere.
ci abbiamo litigato.
Ci hai litigato? Hai perso però.
Anche sul titolo. Anche sul titolo è stato vecchio.
Ed è una strategia di comunicazione involontaria, ma è quello che serve. Non abbiamo bisogno di ricordo, abbiamo bisogno di memoria. Quando uccisero, assassinarono Borsellino, non rubarono le ritragliette, rubarono un oggetto fatto di carta, un'agenda rossa. Si sono incastrati quei vizzini, i mafiosi. E di questo voglio ringraziare Maurizio per questa, come dire, una cosa che non è, perché è vita, poi non è che ti sei fatta la strategia di comunicazione, ci voglio che passi questo. No, la vita è la tua antimafia, è stata questa, cioè il lavoro di memoria, non di ricordo. Grazie.
Ho detto bene di memoria, ma la memoria è data che cosa? Io ho sempre avuto l'abitudine di vedere le agende di quello che facevo. E quindi voi lo vedete nel libro un sacco di riscontri precisi e puntuali quando dico che il 15 aprile ho mangiato con un tavolo se non a Fabiano. Perché? Perché io, mentre scrivevo, ascoltavo le attenzioni di quegli anni e puntualmente annotavo quello che facevo. E poi, vabbè, pazienza, la copertina l'ha scritta una decisa di voi perché dice tu non devi parlare a chi ti conosce e tu devi parlare al vasto pubblico. Quindi torniamo al discorso che fai tu della strategia di comunicazione che devi a chi appare, perché chi lo vede in vetrina è attratto da quello, magari poi rimane anche deluso da quello che invece trova dentro. Grazie.
Intanto grazie per l'invito. Noi con Maurizio ieri siamo stati a Marineo in un incontro con dei ragazzi, e una terza edizione di una manifestazione, siamo una manifestazione e nuove generazioni in realtà per la. Abbiamo dato dei premi, insomma, abbiamo cercato con i carabinieri, la forza dell'ordine, la sicurezza, eccetera, eccetera. È chiaro che la lotta alla mafia dal basso probabilmente fa più paura alla mafia, perché riusciamo, se ci riusciamo, a togliere grandi consensi e a togliere probabilmente forze lavoro e risorse umane nel tempo. Però io volevo fare una riflessione. Due giorni fa all'Arenella c'è stata una serie di arresti, no? Drammatico per certi versi, perché lì entra in gioco anche un aspetto umano, cioè la mafia che praticamente riciclo mette dentro le personaggi, per certi versi sono molto vicini, per il fratello della vedova Schifani, e questo di per sé, per capire come la lotta alla mafia è qualcosa di molto più delicato di quello che possa sembrare, perché non è solo una cattura o un'indagine, non bisogna andare da un punto di vista anche antropologico dentro certi ragionamenti e certe logiche. Stamattina, entrando in classe a Pagheria, nell'istituto che dirige, lui dice: ma non è vero, ho mentito sapendo di mentire. Il preside Cutia, i ragazzi mi hanno inondato di una serie di domande, e cioè uno del primo anno, un ragazzo molto intelligente, un bambino da certi versi, mi fa: grosso, ma come si fa a sconfiggere la mafia? Domanda talmente semplice che diventa molto complicata. E allora ho detto: togli quel sì, comunque la mafia non si sconfigge da solo, giocato dal punto di vista gramaticale, come riusciamo a sconfiggere la mafia tutti assieme? E quindi bisogna partire dalle scuole. Però io le pongo una domanda, o vi pongo una domanda. Noi abbiamo Miss Mary, io sono Miss Mary, in una linea artigianale, un signore che fa rumore in maniera invernale. Allora la prima cosa che tu fai è la denuncia. Fanno la denuncia, ovviamente l'imprenditore non si intimorisce affatto, in un anno si va avanti perché deve garantire secondo la sua logica un pezzo di pane, in realtà non è vero, se è così, dopo si va avanti. Quindi queste persone che vogliono giustizia giustamente denunciano ai carabinieri la situazione, costi di avvocati, costi dell'acqua, cioè, si arriva ad una sentenza finale, no? Era quel discorso di mafiosità, no? La sentenza finale viene condannato, questo tizio, dove che il giudice non può essere penale, cosa applica? L'oblazione. Cioè non c'è da dubbio. Punta solo di 250 euro. Ora io ho un domanda. Ma quando persone che abitavano là dicevano ma rivolgiamoci al futuro, che lo risolviamo subito, ad oggi il problema non si è risolto. Allora io vado oltre gli schemi, cioè la mafia che spara, la mafia che uccide, la droga, proprio ieri una dottoressa del CERT di Bagheria, che era ospite del nostro convegno, dottoressa Sampello, parlava dei danni anche delle droghe leggere. Lì non c'entriamo perché abbiamo capito come. Però io mi domando che risposta devo dare, dobbiamo dare a determinate tematiche spicciole dove mafiosità si confonde anche con dare posti di lavoro, quando la giustizia richiesta dalla persona onesta non trova accoglimento, anzi si è letteralmente poi dietro la lavagna, perché poi ci sono le diffamazioni eccetera eccetera. Scusate se mi sono voluto.
Mi devo chiedere proprio due minuti di attenzione per questa riflessione che mi è riservata, poi già l'avrei voluto dire, sono a Maurizio, ma lo dico a te così davanti a tutti. Allora io all'inizio ringraziato tutte le istituzioni, le persone, insomma, gli amici, nel senso invito e che rispondono al mio invito. Adesso ho riservato per te questo ringraziamento, fatto da lontano un attimo subito, proprio due minuti, perché mentre lui parlava in questi giorni ha accolto questo mio invito, pensavo a questo libro che conosciamo tutti, è stato scritto nel 1764 ed è di Cesare Beccaria, si chiama Le Venite delle Pene, lo conosciamo tutti. Però due anni dopo un altro testo scritto da un economista, Bregomenti, giusto per rimanere totalmente in minoranza, ha scritto un altro libro, un trattato dei premi e delle virtù. Ecco, mentre il primo era conosciuto a tutti, il secondo era quasi disconosciuto. Cosa diceva questo economista di minoranza? Diceva che l'uomo è passato un sacco di tempo a proporzionare le pene con i delitti e pochissimo spazio a valorizzare i premi e le virtù dei uomini. Perché oggi ho citato questo libro, Maurizio, del 1766? Perché questo signore, questo economista, dedica una paginetta a un dono. E lo definisce in questo modo. Il dono, per essere tale, deve avere tre caratteristiche. Non deve avere nessun valore commerciale. Noi siamo venuti qui tutti in maniera volontaria per ascoltare queste testimonianze del relatore. Deve avere un grande valore simbolico, una riflessione che abbiamo fatto stasera lo ha. E poi deve essere pubblico. Allora in questo senso la presenza di Maurizio qua ha tutte e tre queste caratteristiche che devono tornare. E io per questo pubblicamente ti ringrazio.
Bravo, bravo.